Carissimi affezionati di Easy Apple, ben ritrovati, puntata numero 656. Io sono Luca Zorzi.
E io sono Federico Travaini.
E hai parcheggiato, direi, diretto. No, non è vero, non hai parcheggiato da nessuna parte perché era occupato il parcheggio che cercavi perché c'erano i donatori. I donatori
Bravo.
Sono Davide P, Davide Tinti, Nicola D, Ivano M e Antonio Iesu, grazie, grazie, grazie per il vostro generoso supporto. Satispay, Apple Pay, PayPal, carta di credito, singolo, ricorrente, di più, di meno, tantissimo, pochissimo, non importa. Grazie lo stesso, grazie a chi in tutti questi 14 anni ha deciso di supportarci in maniera che più diretta non si può. Sezione supportaci del sito easypodcast.it per tutte le ulteriori informazioni e per anche voi partecipare al lancio delle monetine in fronte.
Questa volta mi stavo arrabbiando perché ho detto non è possibile che si dimentica i donatori all'inizio puntata, porca miseria.
Ma e avevo aperto la tab, cioè era
no, beh, lo so,
occupava
per quello
tutto
che
lo schermo, incredibile.
Cioè dico assurdo, cioè ce li ha davanti e boh, parte in quinta. No, non è che ho parcheggiato, ho avuto una piacevissima chiacchierata con adesso non so trovare il termine giusto perché mi viene da dire promoter, ma è sbagliato, una commerciale di Easy Park, una ragazza gentilissima che si chiama Lidia, penso non si offenda se la cito, che mi ha contattato per chiedere un confronto e proporre, spiegare qual è il servizio che offre Easy Park a livello business. Io personalmente uso Easy Park, lo usa anche Luca, lo usiamo da tanto tempo e ho accettato di fare questa chiacchierata di una mezz'oretta e devo dire che, come ho detto prima Luca, è stata forse una delle poche volte nella mia vita in cui ho parlato con una persona che voleva vendermi qualcosa e questa persona è stata assolutamente cordiale, corretta, comprensiva, cioè veramente gli ho fatto tantissimi complimenti perché li meritava assolutamente. Praticamente Easy Park noi lo usiamo e la cosa che ci ha sempre dato fastidio sia a me sia a Luca, ma un po' penso a tanti, è il fatto che facciano pagare 20 centesimi, se non sbaglio, per ricevere la ricevuta di pagamento tramite email. E questa è stata un po' la mia prima frecciata che ho lanciato a Lidia, perché gli ho detto guarda, sì, io lo uso sia personalmente sia a livello aziendale, però questa roba qua la trovo completamente scorretta. E con massima trasparenza Lidia mi ha fatto capire che effettivamente questo è un po' una barriera messa apposta per disincentivare l'utilizzo in questa maniera per l'ambito business, perché capisco che il privato non ha bisogno della ricevuta, mentre il business sì. Quindi questo è un po' un modo per dire ti disincentivo. Perché? Perché voglio portarti a offrirti il mio piano business, che onestamente per la prima volta mi è stato spiegato in maniera completa e io penso possa essere utile raccontarlo a tutti voi, in modo che possiate anche voi valutare se magari andare dalla vostra azienda o se voi avete un'azienda o una partita IVA, dire ok, forse questo servizio mi può tornare utile, perché credo che effettivamente possa esserlo. Allora, l'abbonamento inteso come business è un costo a utente al mese, che è a prezzo pieno di 5,99€, ma diciamo che se si fanno un tot di abbonamenti, che non sono 100, sono veramente pochi, se non sbaglio sono più di 3, quindi veramente poca roba, lo sconto mensile, il prezzo mensile arriva a 2,50€. A utenza, cosa significa utenza? Significa che voi potete fare anche solo un account con tutte le targhe che volete, ma questo account qua non può fare due soste contemporanee, quindi potete anche configurare un solo profilo business su 150 telefoni, 150 macchine, però soltanto una alla volta può fare la sosta. Se avete bisogno di fare più soste contemporanee, servono più profili, più abbonamenti. E dentro questi 2,50€ ci sono, pagando questi 2,50€ vengono scontati tutti i costi di commissione del servizio, che sono praticamente il 15% della spesa della sosta, con un minimo che però varia tra 30 e 50 centesimi. E arriva a un costo massimo di 2€. Io lo uso pochissimo Easy Park, quindi è stata la premessa che ho fatto con Lidia. Guarda, io ho fatto l'anno scorso, penso, 5-6 soste con Easy Park, quindi non sono un cliente che farebbe un abbonamento perché non ne fa uso. Però se faccio due conti nella realtà, praticamente io ho guardato quasi tutte le soste che ho fatto, sono costate 50 centesimi di commissioni, tranne una sosta che è stata parecchio lunga a Milano ed è costata esattamente €1,90. Quindi già con €1,90 più una seconda sosta si arriva a €2,40 di spese di commissioni, stop. E a tutto questo si aggiunge la rottura di balle di dover configurare una carta di credito aziendale, pagare con la carta aziendale, fare la ricarica dell'account, perché anche lì è un po', diciamo, funziona in una maniera particolare il pagamento, perché voi impostate una sosta, viene fatta una ricarica del vostro account, quindi una transazione sulla carta di credito, ricaricate il vostro account, poi se voi stoppate prima la sosta, quello che vi resta è a credito. Quindi diciamo che anche dando all'amministrazione i conti non tornano praticamente mai, perché risulta una transazione di 5 euro, poi la sosta è costata 3,50 euro, quindi c'è un credito, eccetera, eccetera. Mentre con la parte business tutto questo si elimina perché va in fattura. E l'alternativa invece al non volere un costo fisso, come per esempio nel mio caso che dico ma non lo uso praticamente mai, lo uso pochissimo, si può avere questo profilo che non ha costi fissi ma costa 1 euro a sosta di commissione. Quindi diciamo che poi uno dovrebbe fare due conti, perché se fa sempre soste brevissime, pochissime volte, quindi spende quei 49 centesimi, allora può non avere senso pagare di più. Se invece uno inizia a vedere che le sue commissioni si aggirano sempre intorno all'euro o oltre, allora forse questa potrebbe essere una buona idea. Devo dire che mi ha fatto molto piacere avere questa conversazione, mi piaceva parlarne anche con Luca, però devo... innanzitutto dire che non c'è nessuna sponsorship da parte di Sipark per questa puntata, non ci hanno pagato, non ci hanno scontato niente per parlare di questo, era solo una condivisione che facciamo qua su Easy Apple da ormai 14 anni. L'alternativa che esiste a Easy Park, che usiamo anche in azienda, è quello di utilizzare Telepass Pay. Quindi dove mi è capitato di poter parcheggiare con Easy Park c'era anche Telepass Pay, che funziona ovviamente con l'account business legato al telepass della macchina, quindi non c'è da impostare nessun pagamento, basta avere il profilo, si fa la sosta. Però, ne avevo già parlato, è veramente, secondo me, un'esperienza di utilizzo di un'applicazione del genere totalmente diversa, perché banalmente non sfrutta quella funzione che non mi ricordo come si chiama, che nella lock screen ti fa vedere con un widget attivo la sosta in corso, quanto manca, ti arriva la notifica, simile, cioè con l'applicazione Telepass Pay, se voi attivate una sosta di quelle stai fino a quando vuoi, potreste rischiare di dimenticarvi di aver lasciato la sosta attiva, vi dovete ricordare voi di andare poi a disattivarla. Quindi pro e contro di due servizi. Mi piace come Easy Park si è approcciato me e anche tutto sommato quello che loro offrono, perché non è quello che mi ricordavo. Io tempo fa, forse mi sbaglio, mi ricordavo che costava 10 euro al mese, che diventano un po' più difficili da digerire rispetto ai 2,50 euro scontati.
È sempre bello quando le aziende loro offrono un servizio, probabilmente offrono anche forse un ottimo servizio, però almeno nel tuo caso era stato travisato e si sono sforzati di chiarire la loro posizione in maniera non supponente, tu non hai letto bene, non hai capito un tubo, eccetera, ma hanno preso il tempo per spiegarti. Poi, per carità, di riflesso ne stiamo parlando e quindi sicuramente ne guadagnano un pochettino di visibilità gratuita, però comunque fa piacere, perché tante volte quando si ha a che fare con un'azienda che per noi è senza faccia, certe cose appaiono incomprensibili. Apple è l'esempio, direi, principe e il focus di questo podcast. Spesso fanno delle cose che noi non comprendiamo, però non sono mai cose fatte a caso, ci sono delle motivazioni sempre dietro alle scelte, e avere qualcuno che si prende la briga di fartele sapere, beh, perlomeno lo trovo encomiabile. Ecco, poi magari uno non apprezza il servizio lo stesso perché ama le monetine o qualsiasi altra ragione qualsiasi, però non si può non apprezzare il fatto che appunto si siano presi la briga di spiegarti in maniera totalmente trasparente e calma qual è il loro modello di business.
Sì, ma poi fammi dire anche una cosa poco politically correct: a me non frega niente di far promozione Easy Park per far guadagnare Easy Park. Io stesso l'ho detto a Lidia, guarda, io probabilmente andrò avanti a usare Telepass Pay per ora, perché ce l'ho già, funziona, non devo fare niente, non devo fare nuovi account, non devo fare nulla, funziona, punto e stop. A me quello che interessa è che magari qualcuno di voi che sta ascoltando può trovare in Easy Park un miglioramento della sua, io dico sempre della vita, poi di una parte piccolissima della sua vita, o magari per qualcuno molto grande, perché parcheggia tutti i giorni a Milano, ogni 3x2 deve fare ticket e non ticket. Quindi io, per me il ticket è da abolire totalmente. Per me esiste Easy Park, esiste Telepass Pay, però ripeto, il messaggio è questo, cioè a me interessa condividere questa cosa perché a qualcuno possa arrivare questa informazione, questo servizio, e faccio da portavoce molto volentieri per voi ascoltatori, non per Easy Park, punto. Questo è molto chiaro, che nulla ho contro Easy Park, però quello che abbiamo a cuore noi qui siete voi, quindi se fosse stata una cosa negativa non ne avremmo parlato, magari ne avremmo parlato male. Devo parlarne assolutamente bene, anche perché io a Lidia gliel'ho detto, guarda, io che motivo ho di usare Easy Park quando Telepass Pay funziona? E lei ha capito, non mi ha detto no, ma guarda, cioè non ha voluto vendermi assolutamente il prodotto, ha capito il mio punto di vista, l'ha rispettato, abbiamo parlato di pregi e difetti, sono stato io a dirle guarda, preferirei dare i soldi a Easy Park piuttosto che a Telepass Pay, punto, questo a prescindere, però è stata una bellissima conversazione e molto molto positiva. Bene, e mi fermerei qui, non andrei oltre, perché sennò poi iniziamo a divagare. Soprattutto c'è stato questa settimana una cosa,
una disgrazia c'è stata
ma no,
settimana.
Non è una disgrazia, però un punto molto importante nella storia di Apple e di iOS, penso, cioè è uscito finalmente, o non finalmente, iOS 17.4, che è la versione di iOS che dovrebbe, che porterà sicuramente il side loading, e tra l'altro, scusami, notizia proprio di oggi, ho letto che sembra che sarà possibile fare il side loading delle applicazioni direttamente da un sito web.
Sì, questo sì, poi magari ci arriviamo, però andiamo con ordine. Prima del rilascio di iOS 17.4 mi arriva un messaggio di un amico, di Martino, che aveva un problema strano sull'iPhone. Non c'era verso di far riapparire alcune icone sulla Springboard, che c'erano magari anche col badge delle notifiche, però erano dei quadrati neri o totalmente trasparenti, qualcuno aveva scritto sotto il nome dell'applicazione, qualcuno no, insomma c'era del casino importante sulla lock screen, cioè sulla Springboard, e non, nessun riavvio sembrava riuscire a risolvere il problema. E io onestamente non sapevo cosa fare. A mio fratello è venuta una corretta illuminazione, che è stata forzare il riavvio del telefono con quella combinazione che ormai non sono più in grado di ricordare, del pulsante power con i tasti su e giù. Ho detto ma che strano questo bug.
Questi bug
esattamente. Mi sono proprio, cioè, ho fatto una piccola riflessione che talvolta succedono dei bug incomprensibili che non sono magari facilmente riproducibili su altri dispositivi, e che brutto che è quando ti capitano. Ecco, l'universo ha pensato bene di farmi provare sulla mia pelle che brutto quando ti capitano, perché poi è uscito appunto iOS 17.4, release significativa per tutto il discorso della DMA, le regolamentazioni europee. Ho aggiornato, sono la prima volta che ho aperto Safari, ho dovuto assorbirmi la loro richiesta di quale browser volevo usare, io poi ho scelto Safari perché comunque mi trovo bene, e insomma per il resto non avevo notato grandi differenze, perché insomma App Store alternativi non mi risulta che siano già disponibili, e le altre modifiche non mi hanno interessato. Quindi quello che però ho subito è una presenza di bug davvero davvero importante, che mi sta facendo impazzire. Ad esempio, aprire certe immagini o allegate a delle note o inviate tramite iMessage o ricevute, poco importa, ci ingrandisce l'immagine un po', cioè va circa a schermo intero ma non proprio, e si può più o meno zoomare l'immagine, ma si comporta in modo strano, come se ci fosse un dito fantasma appoggiato sullo schermo, e non è più possibile né condividere l'immagine né andare a fare fine per uscire da, diciamo, la visualizzazione a pieno schermo dell'immagine in note o indietro, insomma, nel caso si sia su messaggi. L'unica cosa che si può fare è uccidere dalla vista del multitasking messaggi o note che sia. Al rientro, a parte che ci mette un po' poi a riaprirsi l'applicazione dopo questo problemino, di nuovo lo stesso problema sulla stessa immagine, magari su un'altra no, a caso, totalmente a caso. E quindi questo è un bel problema. Siri poi ha cominciato, ma questo era già successo in passato, specialmente, non so se specialmente dopo gli aggiornamenti, però succede di tanto in tanto che quando ho le AirPods calzate mi legge i messaggi o comunque mi dice le notifiche con una voce metallica, cioè tipo sintetizzazione del computer di Via Voice su Windows 98 o cose di questo genere, e quindi non certo naturale come la normale voce che ha. Si capisce, però è spiacevole, è una voce piuttosto fastidiosa. E vabbè, quello dopo un po' si è messo a posto, come altre volte in passato, però direi che ci ha messo 4-5 giorni di notifiche piuttosto fastidiose. Arriviamo poi al culmine del fastidio che questa release riesce a darmi, cioè il fatto che iCloud, in particolare iCloud Drive, impazzisce, non mi trova più i file, non mi vede più i file. Vado nell'applicazione file su iOS e mi dice: ah, guarda, questi sono i tuoi tag che ho usato principalmente per sbaglio e per il resto per fare qualche esperimento da macOS, però non ho file. No, non ce l'hai un iCloud Drive, hai le cartelle preferite se oggi ho voglia, ma non è detto che abbia voglia, e comunque non ci vedi niente dentro, e non c'è una cartella principale iCloud Drive, niente, tutto vuoto, fine. E questo sia che ci si provi ad accedere tramite l'applicazione file, sia che si provi a fare una ricerca tramite Spotlight, sia che si cerchi ad esempio tramite Numbers di accedere a dei file salvati su iCloud Drive, nada, niente, tutto vuoto. Al riavvio dell'iPhone di solito per un po' va, per un po', un periodo di tempo variabile da qualche ora a un giorno, dopodiché serve un nuovo riavvio per far ripartire iCloud Drive. È veramente, non so se esiste in italiano, non credo, ma infurievole è una parola che penso...
Infuriantementissimo.
Levolmente, sì. Quella cosa lì è veramente, per me che faccio pesante affidamento su iCloud... È un bug veramente paralizzante e spero che esca. Si vociferava di un iOS 17.4.1 che doveva risolvere qualche problema, spero che i miei siano tra quelli, perché è davvero davvero impattante, ecco, sul mio utilizzo del telefono. Non riesco a trovare le cose che mi servono.
Però sei tu che sbagli a usare iCloud Drive.
Ma non lo so, cioè,
no,
ha sempre funzionato bene e è un problema relativo ad iOS, perché su macOS ho aggiornato all'ultima release che non so cos'è, 14.4, e problemi non è, cioè, o meglio, alle solite ogni tanto il cloud drive è un po' lento per nessuna ragione, poi si riprende, ma non funziona finché non riavvio il Mac, e quindi insomma sono piuttosto infastidito.
Ti capisco, no dai, Cloud Drive funziona bello, mi piacerebbe poterlo utilizzare, però no, per ora no.
Tu hai avuto problemi con iOS 17.4 o no?
Ad oggi veramente zero, infatti quando ho letto il tuo punto nella nota della puntata io ho detto: ma io onestamente veramente zero problemi. Ti volevo fare solo una domanda sulla schermata lì di quella mm-hmm. che vedrete nella notte della puntata. Mi spiegate, perché mi urta parecchio, mi dici il senso di avere sia l'applicazione di Overcast sia il widget?
Se vuoi ti do il numero di Martino e puoi chiederglielo.
No, è proprio per capire il disturbo di questa cosa, cioè una delle due cose deve sparire.
Penso che tu possa fare play direttamente dal widget.
Ok.
E quello se senz'altro ti dice... Che podcast stai ascoltando?
No, lo so, però se lo tocchi lo apri, cioè apri l'applicazione ugualmente, non cambia niente, a meno che non sia uno di quei widget che tipo variano, cioè sei di quelli li stack, però no, a prescindere mi turba parecchio ad avere due volte la stessa cosa, però probabilmente è soltanto un fastidio mio, cioè ci mancherebbe. Nulla ho contro Martina, assolutamente, assolutamente nulla. Abbiamo invocato le recensioni e le recensioni sono arrivate da noi. La prima è di Riccardigno 65 che con 5 stelle dice: relax, bello, informale, rilassante, bravi, vi seguo dalla prima puntata, i miei migliori amici virtuali, grazie perché mi regalate momenti di pacato relax, grazie. Quando pensi che qualcuno ti segue dalla prima puntata fa sempre veramente molto strano, veramente molto strano. Ma abbiamo anche una seconda recensione.
Quindi immagino che ti aspettassi che la leggessi io, che mi ero addormentato nel frattempo, ma grazie alle magie dell'editing non lo saprete mai, non ve ne sareste mai accorti se non l'avessi detto io.
Anche senza l'editing, secondo me, Luca, perché ci sono quelle funzioni per
smart speed e compagnia, sì, che forse, però ci sarà l'editing per sicurezza. E Trippo, scritto in maniera piuttosto fantasiosa, ci scrive 5 stelle, podcast di tecnologia e mondo Apple imprescindibile, che è una parola bellissima di per sé, questo già mi fa salire la recensione di Trippo nella mia personale classifica delle recensioni di Easy Apple. Scrive: il podcast Easy Apple, condotto da Luca e Federico, è un vero gioiello per gli appassionati di tecnologia e in particolare per gli amanti dei prodotti Apple. Luca e Federico sono due speaker eccezionali che riescono a trasmettere la loro passione per la tecnologia con un approccio che è sia informativo che incredibilmente divertente. La loro capacità di parlare di argomenti tecnici in modo approfondito pur mantenendo un tono leggero e spesso umoristico rende ogni episodio del podcast non solo educativo ma anche estremamente piacevole da ascoltare. Che si tratti di discutere le ultime novità sull'iPhone o di esplorare le funzionalità nascoste di macOS, Luca e Federico hanno sempre qualcosa di interessante da dire. La chimica tra i due è palpabile e contribuisce a creare un'atmosfera rilassata che invita gli ascoltatori a sentirsi parte di una conversazione tra amici. Non è solo la loro conoscenza a impressionare, ma anche il modo in cui riescono a presentare le informazioni in modo chiaro e comprensibile, rendendo il podcast accessibile a tutti, dai neofiti ai veterani del mondo Apple. In conclusione, Easy Apple è un podcast imperdibile per chiunque voglia rimanere aggiornato sul mondo Apple e farlo in compagnia di due speaker che sanno come rendere la tecnologia divertente e affascinante. Bravi Luca e Federico, continuate così, e bravo Trippo per la tua bellissima recensione, grazie, grazie. Un commento: la chimica che c'è tra noi due, che più di qualcuno in realtà ha fatto notare in recensioni passate, è l'effetto di essere amici prima e podcaster poi. Cioè, il podcast è nato molto in fretta dopo che ci siamo conosciuti. Però appunto io e Fede siamo subito andati d'accordo e siamo diventati amici, penso, nel giro di 2 ore di conoscerci, qualcosa del genere.
È bastato sapere che avevi un Mac e ho capito subito che eri l'uomo giusto per me.
Ho capito, sì, sì, sì.
Il podcaster giusto per me. No, è vero, è vero, è vero. Cioè, chi va a risentire le prime puntate sa che alla fine è stato quello il punto di contatto. Poi c'è da dire che è anche un'amicizia tra due persone che hanno tante cose in comune, ma tantissime cose per cui sono agli opposti totali.
Sì, e, esatto. Cioè tipo io dico tutti gli accenti giusti, tutti sbagliati, cose di questo genere,
tipo, sì, sì, tipo quello, cioè nel senso tu hai questa sindrome dove credi di dire le cose giuste, in realtà io, i medici mi hanno detto di farti credere che hai ragione, quindi io non ti do contro
per andare contro i medici, insomma.
Chi sono io per andare contro i medici? Ma adesso volevo farti sedere un secondo, visto che avrei esaurito il fiato, soprattutto perché tu sei un pezzo più vecchio di me, quindi capisco la tua stanchezza.
Capirai quando avrai la mia età.
Se, tra un mese, tra l'altro, tu invecchi e io no. No, non è vero.
No, io
Svariati
mesi, luglio.
Tra qualche mese, infatti, no, non lo so, ho confuso il tuo compleanno con quello di Elisa per un attimo. Vabbè,
che sarà contentissima, cioè io non è che mi offenda particolarmente, lei magari potrebbe avere qualcosa
no,
di più da ridire.
Ho confuso il tuo col suo, ma il suo era rimasto sempre lo stesso. Per un attimo ho pensato che foste nati lo stesso giorno. Niente, a parte questi scherzi, ti racconto una storiella che in realtà forse ti avevo già anticipato. Praticamente circa 2-3 settimane fa i miei genitori sono stati in Qatar, sempre per quelle bellissime gare di nuoto a cui non possono mai rinunciare, e prima di partire mi hanno detto: Fede, guarda che in Qatar non ci sono, cioè sono bloccati WhatsApp, sono bloccato Telegram, bloccate le videochiamate, tutta questa grandissima, grandissima paura. Allora mi hanno detto: come facciamo? E come si fa in questi casi? In questi casi serve avere una VPN. Ma cosa faccio? Gli configuro sui loro telefoni la VPN di casa mia, così se poi si mettono a fare chissà qualsiasi cosa mi distruggono la rete, perché io, poverino, non è che ho una connessione proprio che vola. E in più, se dobbiamo fare una videochiamata, vuol dire fare una doppia videochiamata nella mia rete che dovrà usare download e upload per la mia e per la loro banda? No, no. E quindi ho diciamo sfruttato quella che stava proprio nascendo in quelle settimane. Cosa stava nascendo? Stava nascendo una bella collaborazione con NordVPN. E voi sapete che abbiamo già parlato di NordVPN nel bene e nel male nel corso della nostra storia lunga, 14 anni nostra e loro decisamente un po' più breve, e quindi abbiamo avuto la possibilità di provare NordVPN, perché voi, come sapete, noi vogliamo prima provare le cose prima di poterne parlare. Quindi ho pensato di dire ai miei genitori: bene, sfruttate NordVPN e usatelo. Gliel'ho configurato sul telefono, gli ho fatto vedere come funziona, è una cosa veramente super semplice, e hanno potuto utilizzare la VPN per fare le videochiamate e usare WhatsApp, finché all'ultimo giorno si sono resi conto che non serviva la VPN, perché funzionava tutto ugualmente. Però tutto questo per dire che cosa? Che la VPN è comunque qualcosa che diventa, secondo me è importante averlo al giorno d'oggi, a prescindere da quelle che sono le proprie esigenze, perché le funzioni sono veramente tantissime. Noi lo diciamo sempre, non è la cura a tutti i mali di internet, cioè non significa che se io attivo una VPN posso fare quello che voglio perché sono sereno. La VPN si usa per tantissime cose, la si può usare, come in questo caso per i miei genitori, per bypassare dei blocchi sulla rete, la si può usare per motivi di sicurezza, per evitare di quando si connetta a una rete wifi di un bar o di un hotel, per evitare che il traffico, diciamo, possa essere intercettato, possa essere sniffato, possa essere qualche dato sensibile possa essere letto tramite la rete wifi dell'hotel o del bar. E questi sono degli utilizzi interessanti. Un utilizzo che faccio io, per esempio, è quando sono a lavoro, che devo fare l'upload della puntata di Easy Apple, perché siamo arrivati lunghi per mille motivi, potrei utilizzare la rete di casa mia, con la mia VPN, perché il firewall dell'azienda mi blocca la connessione verso Easy Podcast quando devo caricare la puntata. Utilizzando però la VPN di casa mia significa essere limitato dalla rete di casa mia in download ed upload. Per l'amor del cielo, non è la morte, però perché limitarsi a una rete che ha pochi megabyte in upload quando in realtà sto sfruttando una rete che è gigabit? Utilizzo NordVPN per fare questo upload e questo download. Potete usare NordVPN, potete usare un'altra VPN che però non sia ostata nella rete di casa vostra, soprattutto se la rete di casa vostra è limitata.
Tra l'altro caschiamo a fagiolo, perché in questi giorni è il compleanno di NordVPN, e quindi nel iniziare questa collaborazione con Easy Apple ci hanno dato un codice sconto, il codice Easy Apple, quindi nordvpn.com/EasyApple, vedi anche il link nelle note della puntata. Potete acquistare dei piani biennali che, in più rispetto a quello che potete trovare nel sito normale, avrete la possibilità di avere 4 mesi in più totalmente gratuiti, che si sommano a tutti gli altri vantaggi. Quindi, oltre ad avere 4 mesi gratis e uno sconto veramente consistente, cioè a partire da 100 euro in pratica vi portate a casa 2 anni interi del piano base, e poi a crescere con pochi euro in più potete aggiungere anche un sacco di altre funzioni che hanno, quindi non è una semplice VPN come quella che potreste farvi a casa. Beccate anche un bel coupon che potete dare a dei vostri amici per avere 3 mesi di abbonamento gratis a NordVPN per lo stesso livello di servizio che scegliete voi. Base, regalerete il piano base, super, regalerete il piano super. Ecco, non sono questi i due nomi, spero che NordVPN me li passi, però insomma le funzioni sono veramente tante, troppe per elencarle qua. Date un'occhiata al sito, e la possibilità appunto di averla per voi, che sicuramente vi fa comodo, e magari presentare la cosa a un familiare che magari, perché no, come genitore di fede va in qualche posto anomalo in vacanza, dove diciamo lo Stato è molto attento a dover decidere che cosa si può fare e cosa no su internet. Beh, dai, direi che è un qualcosa da non farsi sfuggire. nordvpn.com/easyapple.
Qual è un altro dei servizi che noi amiamo e che mi piacerebbe sponsorizzassero Easy Apple? Luca, vediamo se indovini. Sì, lo sai, perché basta che leggi la notte la puntata.
Easy Park.
No.
Mi
piacerebbe anche se si pare che sponsorizzassi sia, però mi farebbe molto piacere. Però Satispay. Perché parlo di Satispay? Perché sono incappato in un post su LinkedIn che dice così: breaking news. A partire da oggi Netflix e Satispay insieme per semplificare la vostra esperienza di iscrizione. Cioè, cosa significa? Significa che è possibile pagare l'abbonamento di Netflix direttamente con Satispay. Secondo me è veramente una cosa molto molto figa. Perché l'abbonamento famiglia, queste robe qua, si possono fare direttamente con Satispay e far veicolare direttamente i soldi dentro l'account di Satispay di quello che sta pagando e scalare i soldi direttamente da lì. Quindi con una semplificazione di tutti quelli che sono i movimenti, molto 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 piacevole. E poi mi piace vedere che Satispay cresce e inizia a entrare in ambiti che sono non più soltanto quello del pago il caffè, scambiamoci i soldi della pizza, ma inizia a diventare anche un servizio che si può proprio utilizzare su internet per pagare. Non mi ricordo di recente che cos'era un servizio, un qualcosa che stavo comprando su internet e potevo pagare su Satispay, qualcosa di shopping, o, adesso, vabbè, purtroppo non me lo ricordo, però mi è fatto veramente molto piacere. Vi lascio nelle note della puntata il link all'articolo di LinkedIn, fateci sapere se questa cosa vi fa piacere, se userete Satispay per pagare anche l'abbonamento di Netflix. E invece non so se tu, Luca, conosci che cos'è Amazon Household?
No, credo che cioè me ne hai parlato, quindi spoiler, ho scoperto grazie a te di che cosa si tratta, e diciamo la versione organizzata di ciò che tutto il mondo già fa, direi.
Sì, è una funzione che purtroppo non è ancora disponibile in Italia, e risponde a una domanda che avevo fatto proprio qua su Easy Apple, cioè come è possibile fare in modo di pagare un solo account Amazon Prime, però dare la possibilità anche agli altri membri della famiglia di poter fare acquisti, un po' come succede con l'account business. Un account business è un account principale che ha la parte di pagamenti e fatturazione. Poi si possono creare degli account collegati dove le persone possono mettere nel carrello eventualmente comprare o non comprare. Ecco, la stessa cosa, quindi l'household sarebbe il gruppo famiglia. Questa è una cosa che funziona in Amazon.com dal 2018 circa, e io vi ho trovato una pagina sul forum di Amazon Italia dove, datato novembre 24 2018, ore 4:43 di pomeriggio, si chiede a che punto va con a che punto siamo con Household in Italia. E purtroppo, se scorrete fino a praticamente l'ultimo post, che è del 28 febbraio 2024, quindi praticamente 15 giorni fa, tuttora questa cosa non è disponibile in Italia. E questo gruppo famiglia permette di fare esattamente quello che ho detto prima, cioè dire anche questo account qua, quest'altro indirizzo mail, quindi appartiene alla mia famiglia, viene creato il gruppo famiglia e poi si possono condividere delle funzioni. Una di queste funzioni è quella di Amazon Prime. Diciamo, io sono riuscito a farlo in qualche modo, ad aggiungere Lisa nel mio gruppo famiglia. Sembra che però abbia funzionato ma non funzionato. Cioè sembra che sia riuscito a condividere la parte di Amazon Prime, ma nella realtà sembra che non ha funzionato, cioè me l'ha fatto fare ma poi non è successo niente. E purtroppo è una cosa abbastanza fastidiosa, perché l'altra opzione, che è quella di gestire i profili, non è esattamente la stessa cosa, perché comunque diventa un carrello unico, nel senso che quando uno mette nel carrello qualcosa arriva nel carrello anche a me, mentre in altro caso è proprio tu hai il tuo account, compri quello che vuoi, ma tiene buono l'account Amazon Prime per evitare di pagare due volte le spedizioni in una famiglia, che comunque sono soldi che trovo totalmente buttati via. E è un peccato, mi dispiace, e vi lascio il link al forum se volete andare anche voi magari a fare un commento e dire, far sentire la vostra voce, dire Amazon, dacci questa funzione che sarebbe molto utile. Tanto no, non credo che andranno a leggere noi, però adesso se in migliaia e migliaia di ascoltatori di Apple andiamo tutti in massa a commentare questo forum, magari qualcosa riusciremo ad ottenere.
Mi sa che è stato dormiente un po' troppo a lungo per sperare che possa veramente avere seguito. Diciamo che all'interno della famiglia non è che mi turbi eccessivamente l'avere l'unico account. Sì, forse la separazione del carrello è vero.
Cioè, devi fare un regalo, banalmente.
Nascondo l'ordine, faccio l'ordine e poi lo nascondo subito. Faccio archivia ordine
Va bene.
L'etichetta prevede che nessuno vada a vedere gli ordini archiviati. Questo può essere un sistema. Cioè, diciamo che se poi lo scopre dopo, va bene. Se vuole sapere quanto costava, poteva cercarselo lo stesso su Amazon. Quindi, il danno è limitato, anche se sicuramente insomma sarebbe più comodo poter semplicemente separare il tutto. Oppure, e ho fatto anche questo in passato, qualora, come generalmente, insomma, trattandosi di un regalo, solitamente si superano, mi sembra, i 20 euro che sono per la spedizione gratuita, ho un altro account che non è Prime che utilizzo in queste situazioni.
Ah, ok, no, questo...
Cioè, se non hai fretta di riceverlo subito, magari la spedizione richiede 3-4 giorni, non lo so, magari va bene lo stesso.
Questo onestamente no, non... Non ci ho mai pensato, no. Penso che anche se me l'hai detto onestamente non credo di pensarci, però no, l'idea vabbè è quella di utilizzare i profili, non è il massimo della vita, però va bene così.
Stai correndo a comprare un MacBook Air M3?
Assolutamente no, cioè, ma tu ne abbiamo già parlato, ma senti la necessità di aggiornare Mac per le prestazioni? Cioè no, assolutamente no. Io l'unica cosa che farei, e lo dico da tanto, mi piacerebbe prendere il Mac Mini da mettere qua solo per togliermi la rottura di balle tutte le volte di dover collegare e staccare il Mac al dock di Thunderbolt. L'avrei già fatto se esistesse una funzione fatta bene del remote desktop che c'è in Windows, in modo che io da dovunque sono posso connettermi al Mac di casa mia, al Mac Mini, e usarlo bene, non con AnyDesk o TeamViewer, che sono comunque tutte un po' delle porcate, non ci puoi lavorare bene, a differenza di come fai con remote desktop, che a mio parere funziona in maniera spettacolare. Quindi niente anche MacBook Air M3. Io il prossimo aggiornamento lo spero di fare quando ci potrà far girare qualcosa di macOS OSO anche sull'iPad.
Questo
la
spero
vincerò,
che
io la scommessa, la vincerò io la scommessa
entro l'implosione del nostro sistema solare, direi di sì.
No, prima me lo sento, te l'ho detto che col Vision Pro l'iPad ha bisogno di fare un salto avanti, assolutamente, e lo farà sicuramente.
Scusa, ti salto addosso per dire che volevo tornare un attimino al discorso MacBook Air M3, poi se andate su Saggiamente Maurizio ne ha parlato diffusamente, sicuramente può darvi delle indicazioni più interessanti di quelle che vi diamo noi. Io volevo solo far notare due cose. Uno è che rimane secondo me un upgrade riservato, almeno se si vuole fare qualcosa che abbia un senso, a chi è ancora fermo a un Mac con Intel, perché buona parte degli utenti con un M1, a maggior ragione un M2, sono ben serviti dalla macchina che già hanno, quindi non dovrebbero avere un grande beneficio reale nel fare l'upgrade. E l'altra cosa che volevo segnalare riguardo a questi è, come giustamente fa notare Maurizio, che ora c'è la versione a 16 giga a stock, cioè una delle configurazioni disponibili è quella con i 16 giga di RAM, il che è importante perché significa che lo troveremo anche su Amazon e quindi sarà soggetto agli sconti, perché abbiamo visto più e più volte le versioni base appunto dell'Air con prezzi davvero interessanti su Amazon, spesso anche sotto gli 800 euro. E avere una versione 16 giga, che per carità sicuramente costa di più, ma va un attimino a mettere una pezza alla dotazione un po' anemica, a mio avviso, di 8 giga di RAM che c'è nel MacBook Air base, e al contempo esponendola alla possibilità di avere sconti importanti da Amazon, può diventare veramente un super acquisto se fatto al momento giusto, con lo sconto giusto. Quindi ben venga questo, mentre in passato, visto che per i 16 giga bisognava per forza personalizzare il computer, questo era impossibile. E quindi ecco, questo mi rende felice. Interessante anche notare che con il MacBook Air M3 e poi sarà backportato anche sul MacBook Pro M3, quello base con l'M3 senza ulteriori suffissi, è stato introdotto il supporto al pilotaggio di due schermi esterni qualora lo schermo del portatile sia chiuso, quindi in modalità clamshell possiamo utilizzare due schermi esterni. Molto utile questa cosa per chi magari ha un utilizzo come potrebbe essere il tuo, magari Fede, con due schermi esterni e il portatile utilizzato un po' come computer fisso spostabile. E in precedenza i processori M123 senza ulteriori suffissi erano limitati a due schermi. Peccato che nel portatile quello integrato fosse sempre considerato, anche se il portatile era in modalità clamshell, quindi un bel upgrade che è arrivato da questo punto di vista. Addirittura nei Mac Mini M1 come il mio c'era un'ulteriore riduzione della flessibilità, ovviamente si potevano attaccare due schermi esterni perché il Mac Mini non ne ha nessuno di interno e fin qui tutto bene, ma non era possibile pilotarli entrambi tramite porte USB-C / Thunderbolt perché uno era sempre da pilotarsi tramite l'HDMI. Con l'M2 è stata superata questa limitazione, con l'M3 sull'Air e sul MacBook Pro a questo punto ci è stata data la possibilità di collegare i due schermi esterni qualora quello integrato sia chiuso.
Tutto molto interessante, ma non mi hai convinto assolutamente.
Non volevo convincerti,
a fare l'upgrade, anche se hai provato a dire potrebbe essere il tuo caso questo.
No, volevo solo fare un'altra precisazione, un'altra curiosità più che altro, che sembra che Apple abbia fatto un passettino indietro per quanto riguarda la configurazione dello storage. Cioè rimaniamo con i soliti 256 giga di base, che sono pochi, devono diventare 512 due anni fa non è più possibile, il momento migliore è adesso non è più possibile, speriamo che al prossimo giro facciano questo passo in avanti. Ma detto questo, sono ritornati ad avere due chip di memoria flash anche per la versione a 256 giga e questo significa che le velocità di lettura e scrittura sono risalite ai livelli diciamo dell'M1, mentre con l'M2 avevano subito un taglio importante proprio perché il chip era diventato uno solo e quindi questo limitava le possibilità di leggere e scrivere in parallelo su più chip. Non che questo poi fosse veramente percepibile nell'uso di tutti i giorni, però filosoficamente bene questa scelta da parte di Apple. Non so se è un caso perché magari adesso hanno trovato un'offertona su Amazon di chip più piccoli ma più numerosi e quindi hanno deciso di fare l'acquistone e quindi questi ci stanno mettendo, però insomma è una cosa positiva complessivamente anche per quei numeri magari un po' più difficili da percepire nell'utilizzo quotidiano ma che comunque sono rilevabili con opportuni benchmark.
Bene Luca, ne abbiamo raccontate delle belle anche in questa puntata, sarebbe quasi da fare un recap perché abbiamo affrontato dei bei macro argomenti, tanti bei servizi nuovi, speriamo come sempre di aver portato qualcosa a chi ci ascolta, ringraziamo tantissimo per le recensioni che sono arrivate e vi ricordiamo che avete modo anche di supportarci economicamente come già fate da veramente 14 anni per rendere questo podcast sostenibile. Lo fate tramite le donazioni, potete usare Satispay come per pagare Netflix, potete pagare anche le puntate che ascoltate di Easy Apple. Vi invitiamo sempre a cercare di dare un valore a questa puntata, quanto sareste disposti a pagare, 50 centesimi, 1 euro a puntata. Fate i vostri conti, potete fare una donazione, andate sul sito nella sezione supportaci, trovate tutti i metodi di supporto per noi. Potete lasciare una recensione come è stato fatto in questa puntata da Riccardigno 65 e da Trippo. Potete mandarci una mail a info@easyapple.org per fare delle domande o segnalarci qualcosa, dei follow up, per esempio diteci se utilizzate Satispay con Netflix, fateci sapere se avete delle VPN, se le usate, fateci sapere se utilizzate EasyPark o qualcosa di alternativo. Se volete restare con noi durante la settimana c'è una fantastica chat su Telegram che si chiama Easy Chat, la trovate visitando il sito chat.easyapple.org o direttamente cercando su Telegram. Queste cose alcuni di voi le hanno imparate assolutamente a memoria perché le ripetiamo in maniera martellosa tutte le puntate, vi ricordo che ci sono i capitoli se volete saltarli, però noi poi mettiamo anche qualche chicca alla fine che magari ve la perdete, quindi chi ha saltato questo capitolo non sa che per esempio 2 più 2 fa 4. Cioè, adesso prova a pensare domani di svegliarti senza sapere questa cosa, come la giornata potrebbe prendere una piega totalmente diversa. Se volete seguire me e Luca per queste fantastiche barzellette, ci trovate sui social network come LucaTNT ed FTrava. E per questa, non mi ricordo il numero della puntata, è assoluta, 656esima puntata, è tutto. Un saluto da Federico.
Un saluto da Luca.
Noi ci sentiamo la settimana prossima, di venerdì, alle ore 17. Tanto Luca, sto ancora aspettando che tu vai in trasferta per tornare in vantaggio, con una nuova puntata di Easy Apple, il podcast che prima non c'era.